E adesso vi parliamo di un debutto che sarà il prossimo 7 maggio, il nuovo spettacolo di e con Massimiliano Loizzi. Ascoltatori e ascoltatrici di lungo corso e soprattutto coloro che sono venuti alle nostre feste lo conoscono bene, ma lo conoscono non solo per il suo lavoro teatrale che ormai insomma si snoda attraverso vari decenni, mescolando appunto comicità, impegno, ricerca, l'abbiamo detto da sommario, ma anche come celebre volto del Terzo Segreto di satira e anche di altre situazioni. Insomma, è un artista poliedrico, questo sicuramente lo possiamo dire, ma ci sono alcune linee guida del suo lavoro che non tradisce mai. È anche il caso di questo ultimo lavoro dal titolo Fabbrico. Fabbrico è una località che esiste davvero, il sottotitolo è "Com'è possibile che su un pezzo di terra così piccolo sia potuto accadere tutto questo?". La storia di un piccolo comune molto antifascista. Ne parliamo con Massimiliano Loizzi, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti, e grazie di queste bellissime parole che hai speso.
È fantastico, se vuoi puoi trascriverle aggiustandole un pochino, sai come si fa adesso, no? Cioè che ogni volta che qualcuno parla di noi poi dopo insomma, lo diciamo, ma sono tutte parole sentite, caro Massimiliano, non di circostanza. E davvero, insomma, io sapevo di Fabbrico, cioè sapevo che insomma tu conosci questo comune per vari motivi che se vorrai spiegherai, ma non sapevo di tutte le cose che tu racconti nello spettacolo. Vogliamo cominciare da lì?
Sì. Neanch'io le conoscevo ovviamente prima di venirne a conoscenza, perché conoscevo Fabbrico per la storia che già di per sé è una vicenda unica e significativa, ovvero quella della battaglia di Fabbrico, che ha liberato il paesino il 27 febbraio del 1945, unico a essere libero, a essersi liberato con le sole proprie forze dei cittadini e cittadine di Fabbrico, fino alla liberazione avvenuta poi il 25 aprile. Quindi già solo questa è una storia davvero singolare. In più, a me fa ridere, Fabbrico non ha una festa patronale, ma la loro festa patronale è la liberazione.
Ecco.
E poi venendo a conoscenza di questa storia, sono andato in teatro, nel loro teatro, che ha un'altra storia meravigliosa da raccontare, ho scoperto tutte le vicende a partire dalla fine dell'Ottocento, che hanno segnato la storia nazionale, ma in modo importante. E quindi mi sono domandato come mai, perché questo piccolo luogo sia centro di tutto questo. Addirittura poi ci sono stati anche i cerchi del grano nel 2012, vuol dire che gli alieni si sono interessati anche loro
a Fabbrico. Allora, quindi tu hai appunto sapevi, no, in parte questa storia, che però poi hai approfondito. Siamo a pochi minuti da Reggio Emilia, lo ricordiamo, no? È un borgo di quanti abitanti?
Adesso poco più di 6.000, fino a metà degli anni 60 parlavamo di poco più di 4.000 abitanti, quindi davvero un luogo piccolissimo, che però ha avuto la fortuna di avere questo imprenditore illuminato, come si suol dire oggi, seppure a quanto pare gli imprenditori di oggi la lampadina si è spenta, che essendo povero, essendo socialista, aveva avuto questa idea di costruire la fabbrica all'interno del paese, al centro di Fabbrico, e ha scolarizzato sin dalla fine del Novecento, dalla fine dell'Ottocento, ha scolarizzato un'intera generazione di persone che, non dovendo essere schiavi, necessariamente schiavi della terra, ma avendo uno stipendio, avendo un lavoro e soprattutto un'istruzione, si sono in un certo senso, tra virgolette, evoluti, sono diventate persone migliori, hanno studiato, hanno conservato la memoria, e questo ci lascia evincere che insomma non sono di certo fascisti, perché essere intelligenti a mio modo di vedere vuol dire essere antifascisti, poi al giorno d'oggi ancora di più. Sì. È una cosa che va di pari passo, insomma, è difficile trovare, insomma, non tutti gli stupidi sono fascisti, ma tutti i fascisti sono stupidi.
Va bene, allora veniamo un pochino più nello specifico, come è costruito lo spettacolo?
Nasceva da un'idea di volerne fare un film ho una serie, insomma, in questi tempi in cui io ho goduto del mio triennio di popolarità e quindi conservo ancora dei contatti, ma trovare qualcuno che voglia produrre una fiction, una serie, un film sulla storia dell'Italia antifascista, perché poi il microcosmo di Fabbrico diventa macrocosmo, e quindi io attraverso la storia di Fabbrico racconto la storia di tutta l'Italia antifascista, perché la mia idea è quella di cercare di non dimenticare che, seppure travolti dall'orrore quotidiano in questi giorni in cui siamo davvero continuamente subissati, esiste un'Italia che resiste, che opera, e ne parlo a te che siete faro di una resistenza culturale, con Radio Popolare, etica, civile, e non dovremmo mai dimenticare che tutto intorno alla melma da cui siamo avvolti esiste un'Italia bella, esiste la bellezza.
Sì. E quindi che fa meno rumore, sì.
Che fa meno rumore, si vede di meno, ma esiste, e quindi volevo raccontare questa Italia che resiste quotidianamente, e quindi nel cercare questo produttore non l'ho trovato, la risposta è sempre stata la medesima, già ai tempi poi del Terzo Segreto succedeva, ovvero Loizzi, ci piace molto il lavoro che fai una satira come non la fa nessuno in Italia,
sì,
ma non saremo noi i primi a produrla.
Poi era il periodo in cui tutti si fingevano un po' morti, no? Cioè per via del governo, dei finanziamenti, insomma, del resto, voglio dire, cultura e artisti sono sempre ricattabili, no? Quando
sì,
per tanti motivi.
E spesso si chiede agli artisti di fare il lavoro che dovrebbero fare i politici, insomma.
O gli intellettuali, quindi, insomma.
O gli intellettuali, sì. E quindi il racconto di questo film che avrei voluto fare diventa il racconto stesso, e quindi diventa lo spettacolo. Uno spettacolo, sto per dire, scusami se sono volgare, uno spettacolo metà teatrale, in cui l'autore in crisi cerca un modo per raccontare questa storia, insomma un po' quei film alla Sorrentina dove passano le suore o Te e mezzo di Fellini. So che le mie aspirazioni e ispirazioni sono molto alte.
Bisogna mirare alto, sì.
Però
sì,
meglio mirare alto che, insomma, puntare a pione d'oro, insomma.
Ho capito, va bene, quindi data questa prima intenzione, poi hai ritenuto di, in qualche modo, di tornare al tuo linguaggio abituale, no? Quello del teatro.
Sì. Ne ho parlato con il comune, che sono stati, ho abitato questo paese per un anno circa, sono andato una volta al mese e ho raccolto tantissime
Perché
interviste.
Tu abiti da quelle parti, no?
No.
Scusa, pensavo che avessi
ospitato.
Abito
in campagna poco fuori Milano.
No,
però
niente, avevo un vago ricordo che forse eri stato anche da quelle parti, ma forse mi confondo
sì,
con qualcuna.
Perché l'idea era di sarebbe di trasferirsi, visto che quello sembra un paradiso. Poi ovviamente come ci sono le contraddizioni interne. Però sono stato lì una volta al mese per circa un anno, ho raccolto storie, racconti, interviste, momenti molto drammatici che sono culminati con un evento che è accaduto vero, veramente, che mi ha restituito l'idea che forse questo lavoro che stiamo facendo col Teatro della Cooperativa, ovviamente con Renato che mi appoggia sempre a scatola chiusa, è accaduto che
Renato Sarti, dico, perché Renato va bene Sarti, che molti lo conoscono, certo. Però ecco, il direttore del Teatro della Cooperativa. Dicevi?
Un attivista dell'AMPI di Fabbrico stava pulendo il solaio di sua nonna, perché tra l'altro a Fabbrico ci sono molti pluricentenari, seppure sia un paesino di 6.000 abitanti, tra i vari primati, oltre a quello di essere sempre primi come affluenza alle urne, oltre ad aver inventato il motore a scoppio, oltre ad aver inventato la prima cooperativa di consumo, il primo asilo nido, insomma sono tantissimi primati di questo posto, hanno anche i pluricentenari, che è una cosa tanti, cioè, parliamo di più di 15 persone, che sono una popolazione di 6.000 abitanti, quindi. E svuotando, rimettendo a posto il solaio, ha trovato il ricordino sono le foto che si lasciano con una frase ai funerali, del funerale ufficiale dei 3 partigiani morti durante la battaglia di Fabbrico. Uno di questi era suo nonno, e ha trovato poi le lettere che suo nonno aveva spedito a lei, cioè a sua moglie e ai figli, in cui raccontava le sue paure, e da lì si è costruito tutto uno spettacolo che per me è anche una riflessione sul tempo, perché noi spesso siamo abituati a pensare al tempo come una linea retta sulla quale avvengono gli accadimenti, li sistemiamo, diamo i nomi ai periodi, però in realtà le azioni che compio io oggi sono figlie di azioni fatte 80, 100 anni fa e saranno genitrici di azioni che verranno fatte fra altrettanti anni, quindi la resistenza diventa fulcro di tutta una serie di eventi che ci hanno portato fino a qui, grazie ai quali siamo ancora liberi più o meno, e quindi questo ritrovamento diventa il là dello spettacolo, l'inizio del nostro film immaginario, e leggendo nel baule, trovando questi ricordi, seguiremo la storia di due partigiani, un partigiano e una partigiana, marito e moglie, staffetta e partigiano, pluricentenari, e seguendo la loro storia attraversiamo poi la storia dell'Italia antifascista.
Bello, insomma sicuramente una storia che va raccontata, come dicevamo, ne abbiamo, sai, prima del 25 aprile ho fatto anch'io un po' una ricerca grazie ad alcuni autori, per esempio anche di libri, su molte delle storie dimenticate, no? Mi vengono in mente le donne della Bassa Modenese che hanno fatto moltissimo per la Resistenza e che non erano mai state prese in considerazione, diciamo, dalla saggistica oppure dalla divulgazione, perché non avevano lasciato materiali scritti, erano solo racconti, no, i loro. E in quel caso, per esempio, risalendo ai processi per ottenere la pensione, il riconoscimento di attività come partigiane e così via, si è risaliti, insieme con i racconti di quelle che ancora sopravvivevano, a delle storie assolutamente dimenticate. Ce ne sono molte, quindi grazie a Massimiliano Loizzi per aver in qualche modo resa
anche perché,
più visibile.
Come dico nello spettacolo, se fossimo in un altro paese, anche negli Stati Uniti, dove c'è un'azienda cinematografica più sviluppata, o comunque dell'intrattenimento sulle storie della Resistenza, Fabbrico aveva 86 staffette, quindi sulla storia delle donne, sulla storia della Resistenza, avrebbero fatto film, fiction, serie. Da noi, dopo un periodo insomma relativamente breve, subito dopo la guerra, abbiamo perso l'uso della memoria a livello di intrattenimento, a livello di racconto popolare. E quindi mi piace l'idea che si torni a raccontare queste storie, si torni a raccontare soprattutto, come nel mio spettacolo, un filo rosso, direi rosa se non fosse tremendamente sessista attribuire il colore alle donne, ma un filo rosso di donne che hanno salvato letteralmente l'Italia e che spesso, come dicevi adesso tu, ce ne dimentichiamo, perché la cultura patriarcale ci porta a pensare che gli eroi sono maschi forti e violenti, e invece ci sono donne meravigliose che hanno letteralmente salvato l'Italia, e cerco di raccontarle in questo spettacolo.
Bene, allora ti ringraziamo, ripeto, grazie davvero a Massimiliano Loizzi, al Teatro della Cooperativa che produce lo spettacolo, che debutta il prossimo 7 di maggio e resta in scena fino al 17 di maggio. Sì. Fabbrico, dunque, buon debutto, a risentirci. Ciao.
Grazie.
A presto, ciao ciao.